Gloria al Signore, grazie a Dio, il Signore ci concede la grazia di poterci ritrovare con il nostro appuntamento, diciamo così, mensile dei sentieri antichi, questo appuntamento importante che ci concede il Signore per incontrarci con fratelli anziani che ci hanno preceduto nella fede e che sono di testimonianza dell'opera di Dio, fratelli che si sono dedicati, hanno speso molti anni della loro vita al servizio cristiano e che hanno vissuto sul campo le esperienze di chi pastore, fratello Giuseppe Vitale, che è con noi questa sera. Io adesso uso un termine forse altisonante, l'apostolo a Pantelleria, infatti, fratello mio, che il fratello, come vi accennavo domenica, è stato il fratello che ha portato la testimonianza dell'Evangelo a Pantelleria. Questa sera abbiamo con noi la sorella, vogliamo sentire una sua testimonianza, ma io mi rifaccio sempre al versetto che ormai conosciamo bene, è quello di Geremia 6, versetto 16, dove dice: così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ora, Signore, ci dà grazia di interrogare, di domandare ai nostri fratelli anziani che hanno percorso strade antiche, le strade buone, le vie giuste, quelle dell'Evangelo, quelle del servizio al Signore, perché magari dottrina se ne fa tanta, forse ecco, raccontare delle esperienze dirette, vissute con il Signore sono cose di grande edificazione. Ogni volta che noi chiudiamo le nostre riunioni di sentieri antichi ci sentiamo piccoli, ma è bello perché è un incoraggiamento per noi, perché il Signore è fedele, ha benedetto questi cari fratelli come vuole benedire ognuno di noi, e noi vogliamo da una parte onorare questi fratelli, magari ecco, non sono nomi magari conosciuti, membri del Consiglio Generale delle Chiese, con tutto il rispetto per i nostri fratelli che rivestono cariche di responsabilità, ma grazie a Dio l'opera del Signore è sempre andata avanti per l'apporto dato da fratelli che magari nel nascondimento dei loro posti remoti hanno servito il Signore con fedeltà. E soprattutto ancora oggi la testimonianza della loro opera si trova ed è presente per la grazia di Dio, vero fratello Vitale? Ma vogliamo sentire la sorella Vitale, una parola di testimonianza, sorella. Gloria a Dio.
Signore, siamo grati. Lo ringrazio per il privilegio e la gioia che mi accorda. Prima di ogni cosa, perché fino a questo momento posso dire io e la casa mia serviremo all'Eterno. Lo ringrazio che mi ha salvato nella giovane età. Lo ringrazio che mi ha dato una famiglia e con l'aiuto suo tutti serviamo il Signore, piccolo e grande. Ho una famiglia grande veramente. Faccio come dice mio genero Renato, ci vorrebbe la calcolatrice per quanto siamo, perché in tale nipote, muore, genero, pronipote, siamo un mucchio veramente. Ma grazie a Dio tutti quasi battezzati nello Spirito Santo, battezzati in acqua. Io lo ringrazio veramente, ho bambine piccole, nipotine piccole, che a vederle lodare il Signore veramente vengono i brividi. Allora, gloria a Dio, lo ringrazio per questa gloriosa opportunità che mi ha dato di conoscere a voi e essere veramente una famiglia grande. Siamo una famiglia grande davanti al Signore, veramente anche noi lì a Partenico siamo un bel numero e tutti che con l'aiuto solo lodiamo il Signore e ci sforziamo di fare appieno la sua volontà, perché ne vale la pena. Amarlo, sentirlo. A lui voglio rendere la lode e la gloria da ora in eterno.
Amen.
Grazie sorella Vitale. Ora vogliamo dare spazio al fratello Daniele Vitale. Ho messo qui una sedia perché il fratello ha avuto non tanto tempo fa un intervento chirurgico ad un ginocchio, quindi non so quanto resisto. Allora, innanzitutto, fratello Vitale, grazie per essere con noi questa sera. Avevamo al cuore di averti, tu lo sai come ti ho, come ti ho perseguitato in questo senso. Vogliamo sentire la tua testimonianza, come il Signore ti ha salvato, e poi ascoltiamo. Avvicinati a questo microfono, grazie. Gloria a Dio.
Prima vedo i saluti della chiesa di Partenico, di mio genero, che ora è lui, il pastore, dopo 30 anni che ho curato io la chiesa di Partenico. Poi, arrivato a una certa età, io mi ho ritirato. Sono sempre che faccio servizio nell'opera di Dio, però ho dato spazio ai più giovani, perché noi non possiamo durare per sempre. Facciamo quello che il Signore ci dà grazia di poter fare, quello che mi ho prefisso fin dal principio che mi sono convertito, quello di cercare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze che il Signore mi dà. La mia testimonianza, posso raccontare un pezzettino, però, perché la mia testimonianza, io mi ricordo, ero giovane, si parla del 1945-46, mio padre mi diede una testimonianza, era d'inverno, allora mettevamo, in siciliano ci dice una braciera, che si ci metteva del fuoco, poi ci giravamo tutti attorno, sedute con le sedie, e si raccontava allora. Mio padre, siccome era stato 5 anni in America, e mi diceva, in America io avevo un fratello che si chiamava come te, Giuseppe Vitale. Conobbe l'Evangelo e con l'Evangelo alle mani si attaccava a parlare con chiunque persona. Però mio padre non l'ha fatto per evangelizzarmi, era un racconto che lui raccontava come tante altre cose della sua vita. Ma da quel momento per me è stato un seme gettato nel mio cuore e nella mia mente. E pensavo sempre, questo mio zio in America si chiamava come me Giuseppe Vitale, e con l'Evangelo alle mani, io non sapevo che esisteva un Evangelo a quell'epoca, è vero, sapevo che c'era la Chiesa Cattolica Romana, però ero ignorante nel modo più completo delle cose appartenenti al Regno di Dio. E da allora, quando poi cominciai ad avere 17-18 anni, cominciai a cercare degli evangelici per vedere che cosa consisteva questo Evangelo, questi evangelici, questi che predicavano l'Evangelo, e invece di mettersi loro a cercare me, mi sono messo io a cercare a loro. Però quando noi ci mettiamo nel cuore di cercare il Signore, il Signore usa i mezzi, i modi e tutte le cose per farsi trovare. Così passavano degli anni, allora c'erano due fratelli convertiti, vendevano del sale, avevano un asinello di quello piccolino, non so come si chiamano questi asinelli piccolini, che avevano un piccolo carretto, ci mettevano 100-200 kg di sale e lo vendevano così per le strade. E di pomeriggio loro andavano a fare bere questo asinello dove c'era un rubinetto, c'erano due rubinetti d'acqua. Io non è che avevo sete, ma per incominciare a parlare delle cose di Dio, per vedere come loro predicavano l'Evangelo, in che cosa consisteva, io andavo a bere ma senza avere sete, per poi alla fine domandare a loro che cosa era questo Evangelo, che cosa erano questi evangelici, e loro naturalmente cercavano di evangelizzarmi. Allora io, siccome avevo diversi amici ed ero duro a lasciare gli amici che avevo, ci voleva soltanto che la grazia di Dio. Poi quando passarono 2-3 anni che io sempre avevo nel cuore questi evangelici, tante volte guardavo, Signore, ma perché non ti rivela? Perché non ti rivela l'anima mia? E mi ricordo che c'era una ragazza, aveva sulle 14-15 anni, la prima convertita, a Partenico con sua mamma andavano nella casa del Signore, io le vedevo camminare diritti, non guardavano né a destra e neanche a sinistra. Disse, qualche volta ci devo andare, devo vedere che cosa fanno questi evangelici. Così passò ancora un pochettino di tempo, e mi recai in questa adunanza dove, era, dove loro erano radunati. Allora appena arrivai mi dava il libretto di cantici per cantare, naturalmente come fanno gli evangelici quando vedono qualcuno nuovo, è vero, ci danno il libretto, qualche cosa affinché quello non rimane per nulla così non edificato. E così abbiamo cantato qualche canto, qui andavo dietro a loro, e poi dopo che abbiamo cantato qualche cantico ci andiamo in preghiera. Io ero abituato a sentire le preghiere che faceva mia madre, Santa Maria, Madre del Dio, Padre Nostro, e via di seguito. Ma quando questa sorella alza la preghiera, a me mi vengono i brividi, perché sentivo la preghiera di mia mamma, di altri cattolici, e ora mi ritrovo in un modo differente di come loro pregavano, una preghiera sospinta dallo Spirito Santo, che quando io sentì questa preghiera disse così: l'Eterno, il Dio è qui, e non c'è niente. Perché si sente, se un'anima cerca il Signore, si sente quando c'è la presenza di Dio, si sente. Potevano fare preghiera, lunghe preghiere, mia mamma, perché portavano lo sternato quando veniva la Madonna, era lei, un'amica sua, portavano lo sternato, però quelli erano, la conoscenza che avevano era questa. Ma quando io sentii quella preghiera, disse: Signore, aiutami a lasciare gli amici, perché la cosa più dura per me che era amici che ci rispettavano il giorno e la notte. Alla fine disse: Signore, tu mi devi liberare. Amen. Naturalmente passavo un pochettino di tempo, io sposai giovani, avevo mandato per fidanzamento da mia suocera, e mia suocera non so a chi ci voleva dare, a sua figlia, e abbiamo fatto in termine siciliano a fuetina. E dopo che abbiamo fatto questa fuetina, poi la gente si hanno messo per il mezzo e ci siamo rappacificati. Ma quando mia suocera vide che io avevo accettato il Signore, allora era una vergogna quelle che accettavano il Signore. Io vi sto parlando poi del 1953, quando io mi decisi di accettare il Signore e riconoscerlo come mio personale salvatore. Si scagliarono tutti contro di me, mia mamma, le mie sorelle, ma al di sopra di tutte le cose mia suocera. Mia suocera, bisogna vedere, si scagliò contro in un modo terribile quando vide che le cose non andavano per il verso giusto. Hanno lavorato la mente di mia moglie a forza di parlare, dice: lascia tuo marito, che tuo marito ti faccio vedere che ritorna di nuovo nella Chiesa Cattolica Romana. E così mia moglie, ascoltando le parole di sua mamma, dice: qua ci sono le robe, la roba, i pantaloni, la giacca, mi dite qualche cosa? Dice: noi non siamo più niente. E io avevo letto nella parola di Dio, avevo accettato il Signore, non conoscevo tanto della parola del Signore, però avevo accettato il Signore nel mio cuore. Avevo letto nella parola di Dio: chi ama padre, madre, moglie, figli, fratelli e sorelle più di me, non è degno di me. Questo era inculcato nella mia mente, disse, pure che mia moglie mi dovesse lasciare, pure che non dovesse vedere i miei figli, perché allora avevo due bambini, uno aveva un anno e mezzo e un'altra era nata, uno era nato nel 52 e un'altra nel 53, ma disse: io amo il Signore e devo superare qualunque prova. Allora c'era un fratello che da ragazzo andò in America, piccolo, il padre lo portò in America e ritornò vecchio, aveva qualche 70 più anni. Quando lui mi vide che io avevo questa fede di amare il Signore al di sopra della moglie e dei figli, mi disse questo: fratello Vitale, hai incominciato bene, ma se tu ti arrendi perdi l'anima tua e quella di tua moglie e dei tuoi figli. Ma già io ero deciso, disse: ormai ho accettato il Signore, sono stato un pochettino d'anni così senza accettarlo, ma ora che lo accettai voglio camminare direttamente, voglio servire il Signore o per vita o per morte. E queste decisioni sono gradite al Signore, quanto noi siamo disposti ad amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, il Signore gradisce queste decisioni che noi facciamo. Non ci dobbiamo mai arrendere quando si presentano queste occasioni. Per me non era un'occasione piccola lasciarmi con mia moglie, non è che era una cosa di minima importanza, era una cosa grande. Però quello che consolava era il mio cuore il Signore. E allora mi ricordo che tutto quello che mi doveva succedere all'indomani il Signore me lo rivelava di notte. È stato soltanto per quel periodo. Il Signore mi rivelava quello che all'indomani doveva succedere. Come infatti una notte sogno che un mio nipote, figlio di una sorella, di mia moglie, venne e mi chiamò e mi disse: zio mio, ci vogliono parlare. E io andai con quel giovane e quando arrivavamo in una casa, vitti a mia suocera, i figli, che tutti che pegnoculavano, avevano il fazzoletto che si... Quando l'indomani venne questo mio nipote, mi portò in quella casa e io vidi la visione per come l'aveva visto di notte, si presentò il giorno. Allora quando arrivai, mi disse: vedi che tutti piagnacoliamo. Disse: ma perché? Dice: perché tu ti sei fatto evangelico. Ah, disse: se per questo, il problema lo possiamo risolvere. Voi mi dovete convincere con la Bibbia alle mani che io quello che sto facendo è sbagliato. Se non mi convincete con la Bibbia alle mani che quello che io faccio è sbagliato, io continuo la mia strada. Mia suocera, che era sempre la prima a parlare, te lo sto dicendo a bocca, dimostrazione di fatto. Ma siccome loro erano ignoranti sulla legge di Dio, allora disse: noi non te lo possiamo dimostrare. Disse: fate una cosa, andate dal prete, chi vuole andare, o mia suocera o i miei cognati. Una di loro che vuole andare va dal prete e ci dice così: mio genero, mio cognato, chi va fra di voi, dite si fece evangelico ed è disposto a ritornare nella chiesa cattolica romana, qualora c'è qualcuno che lo convince con la Bibbia alle mani che lui si trova nella strada sbagliata. Una zia lì andò, con mia moglie si rispettavano, una zia lì andò dal prete, il prete mi conosceva. Quando ci disse quello che doveva fare il prete ci disse: no, lasciatele stare questi evangelisti perché hanno la testa dura, e forte che loro hanno la testa così dura non si convincono di nessuna maniera. Allora mia suocera dice: ecco qua tua moglie e i tuoi figli, ne potete andare, state insieme. No, ci disse, prima naturalmente fate l'errore, ora qua c'è tua moglie e i tuoi figli, e domani venite di nuovo a pestarmi i piedi e facciamo sempre, no. Disse: io prendo mia moglie e i miei figli quando voi mi dite che non venite più a disturbarmi. Se voi non venite più a disturbarmi, allora io sono disposto a prendere mia moglie e queste due bambine che io avevo. Se guardarne in faccia, dice: non veniamo più. E il Signore mi diede una grande vittoria. Gloria al nome del Signore. Poi in seguito ero io a dominare quello che succedeva. Quando qualche volta mi invitavano a mangiare tra loro, perché avevo cognati che abitavano qui a Roma e poi nell'estate venivano a Partenico soltanto per una settimana, allora invitiamo pure a me, che ero la pecora nera della la famiglia. Allora, a patto e condizioni, io verrò, ma prima di iniziare a mangiare dobbiamo ringraziare il Signore, ma se no io non vengo. E allora facevano pure questo. E sapete il Signore che cosa fa quando noi siamo fedeli? Sta scritto nel libro dell'Apocalisse, credo, quando dice all'angelo della chiesa di Filadelfia, scrive queste cose, dice: il santo, il verace, io conosco le tue opere. Gloria al nome del Signore. E poi in un punto dice così sempre: e io farò sì che coloro che si dicono di essere giudei, non lo sono, verranno davanti a voi, si umileranno e conosceranno che io sono Dio. Gloria al nome del Signore, che io ti ho amato. Fratello e sorella, il Signore mi diede una grande vittoria. Tutti quelli che parlavano male di me e di mia moglie ebbero tutti bisogno di noi, tutti indistintamente, fino a quando? Poi mia suocera, che aveva il cuore per dare quello che aveva ai figli maschi, quando poi si trovò nel bisogno d'amore, disse: no, 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 noi no, non vogliamo contribuire a parte quello che aveva di bisogno. Allora mia suocera chiamò a mia moglie e gli disse: vedi, tutti mi hanno abbandonato. Dice: allora tu che cosa dici? Ma io dice: non ti posso ricevere a casa, lo devo dire prima a mio marito. E così, no? Se deve dire prima al marito per una cosa del genere. Mia moglie me lo disse, e quando me lo disse ci disse: senti, noi siamo cristiani, non dobbiamo ricambiare male per male. Noi siamo sei, avevo quattro figli e due eravamo noi sei. Come cuciniamo per sé, cuciniamo per sette, però ha una condizione. Naturalmente io l'accetto in casa, però dobbiamo mettere le condizioni, li accetto, però naturalmente deve ubbidire a quello che ne vivo. Dice: qual è il discorso, quale batteggio ci devo fare? Che a lei non si incide nei fatti miei e neanche della mia famiglia. Se lei fa questo, noi invece di fare sei piatti ne facciamo sette, perché il Signore è un grande provveditore. Egli provvede per sé, per sette, per dieci, per quelle che siamo, quelle che hanno il cuore così pietoso. Sono sempre così per tutta la vita. Ma se noi abbiamo un cuore generoso, se noi abbiamo un cuore generoso, il Signore fa cose meravigliose. E così mia suocera venne a casa nostra fino a che morì. Mia moglie l'ha servito e io sono stato contento che abbiamo ricambiato il bene per il male che noi ci avevamo fatto. Ora, se il fratello aveva qualche domanda da fare.
No, fratello, io sono incantato di sentire queste cose, quindi faccio un passo indietro. Ma ecco, tu hai ricevuto la testimonianza quindi del 1953, ho capito bene?
Sì.
Hai accettato il
Signore
nel 53 a Partinico, quindi. Sì. E poi il Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo. Raccontaci poi come il Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo, allora, qualche esperienza iniziale, poi come il Signore ti ha chiamato al ministero, e poi sentiamo anche qualche altro.
Amen. Allora, dopo che accettai il Signore, lo riconobbe come Salvatore, però ancora non ero battezzato in acqua. Allora aspettavo un po' di giorni, mentre una sera eravamo radunati, sentivo nel cuore che qualche cosa doveva accadere. Allora c'era un fratello che veniva a fare il culto a Partenico, si chiamava il fratello Pizzo, aveva la seconda elementare, per un uomo ripieno di Spirito Santo. Quando parlava gente che avevano una laurea, proprio restava meravigliata a guardarlo. Dice: ma come questo sa leggere poco, come fa a parlare in questa maniera sotto l'unzione dello Spirito Santo? Perciò, dopo che è finito il culto, ci disse: fratelli, sento nel cuore che dobbiamo pregare. Allora questo fratello Pizzo disse che ha fretta di andarsene, se ne vada, quelli che vogliono rimanere preghiamo. Appena ci siamo inginocchiati, un fuoco attraversò tutto il mio corpo e senza che io me ne accorsi incominciai a parlare lingue, moltitudine di lingue, non una lingua, moltitudine di lingue. Quando uscì di quel luogo mi sentivo così leggero. Ancora mia moglie non aveva accettato il Signore. Quando uscì di quella donanza, incominciai a correre come un pazzo verso la casa dove noi abitavamo. Quando arrivai, ti disse mia moglie: Rettina, il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. Ma quello non sapeva neanche. Quello non sapeva neanche che cos'era lo Spirito Santo. Ci disse: il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. Allora per quella notte stesi in dorme veglia lodando il Signore con tutto il mio cuore, e poi quando la mattina mi sono alzato mi sentivo così leggero, ed era la verità, perché avevo accettato il Signore come mio personale Salvatore. E quando arriva il Signore mette gioia.
Amen.
E questa è la cosa che ognuno di noi può avvertire, che quando arriva il Signore mette una gioia profonda nel cuore, e io sentivo una gioia che non avevo mai avuta. Ero sposato, quando uno si sposa naturalmente c'è gioia, nasce il primo figlio, il secondo, ma quando il Signore mi battezzò con lo Spirito Santo sentì una gioia differente, perché le cose di Dio sono differenti dalle cose umane. E così mia moglie a poco incominciò a frequentare anche lei la casa del Signore, e quando cominciò anche lei a frequentare la chiesa del Signore si battezzò in acqua. Dopo che si battezzò in acqua ci si facciamo un giretto per le chiese vicino. Così siamo andati a Camporeale, dopo di Camporeale siamo andati a Corleone. A Corleone siamo pernottati, perché non è come ora con la macchina, si arrivava e poi si ritornava, allora con l'autobus si doveva andare. Andavamo a Corleone e la sera abbiamo fatto una preghiera. C'era un fratello che era il suocero del fratello Cascio,
l'attuale pastore. L'attuale pastore di Corleone.
Era il suocero, si chiamava Piranio, il fratello Piranio, questo suocero di Cascio, non Piranio, quello missionario. Allora, mentre eravamo in preghiera, questo fratello ebbe una visione e vedeva come una cosa che scendeva dal cielo, come una fiamma che scendeva dal cielo. Allora lui ebbe l'interpretazione, dice: il Signore sta battezzando un'anima con lo Spirito Santo. Quella fiammella, quando lui vide che si arrivò a posare sulla terra, mia moglie comincia a parlare lingue. Allora disse: la famiglia è più unita ora, no? Che quando la famiglia è più unita viene più facile a servire il Signore, mentre quando il marito dice una cosa la moglie ne dice un'altra. Ma quando la famiglia è unita, il Signore fa cose meravigliose.
Alleluia.
Naturalmente i figli crescevano e io pregavo per i figli: Signore, benedici questi figli che tu mi hai dato. Pregavo per mia moglie, e naturalmente quando si prega la famiglia non si dimentica mai. Fino a quando arrivai a leggere nel libro di Giosuè, verso il capitolo 13-14, quando il popolo di Israele arrivò alle falde del monte Ebron, e Caleb gli fa ricordare a Giosuè e disse: ti ricordi, Giosuè, quando Mosè, servo di Dio, ci mandò da Cadesi Barnea per espiare le terre di Canaan, e quando io feci il ritorno rapportai la cosa come la sentivo nell'intimo del mio cuore? E in quel giorno gli fa ricordare Caleb a Giosuè, che disse così: Mosè, servo di Dio, ha parlato, il piede sopra la quale tu hai calcato la terra sarà tua e della tua progenie in perpetuo. Allora dice: dammi questo monte, mi sento ancora forte. Avevo 85 anni, era un pochettino più grandetto di me, io ce n'ho 80 e mezzo, però si sentiva forte, gloria al nome del Signore. Allora Giosuè lo benedisse e gli diede Ebron come eredità. Ma le parole in cui io mi sono attaccato sono queste che seguono: il Dio benedisse Caleb, e fino a ora la generazione di Caleb abita nel monte di Ebron. Come dice la parola di Dio: io benedirò fino alla millesima generazione di coloro che amano e temono il mio nome. Disse: Signore, ma se tu benedici la progenie fino alla millesima generazione, allora ne avevo due figli piccolini, se tu mi dai altri figli, desidero che tu li benedici, che li ungi di Spirito Santo e che opera nella loro vita. E così è stato. Il Signore ci diede un altro due figli, fin da piccolini il Signore li ha battezzati nello Spirito Santo. Ora uno è nel ministero a Pantelleria, Daniele Vitale, e lo avevo tutto il Signore. Un po' qualche 3 anni fa abbiamo fatto qualche mese di pregare a Partinico, nella chiesa di Partinico, e il Signore cominciò a battezzare di Spirito Santo. Io ho un nipotino che ora ha 12 anni e allora ne aveva 9, il Signore lo battezzò dello Spirito Santo, a lui e all'altro fratello ne battezzò qualche 22. E questo mio nipote, assieme a un altro ragazzino che aveva qualche 10 anni, sotto l'unzione dello Spirito Santo, quando si pregava per venire, gli imponevano le mani e incominciavano a parlare di lingue straniere come lo Spirito ci dava da ragionare. Gloria al nome del Signore. La mia famiglia, posso dire, perché l'ho presentato davanti al Signore, il Signore ha salvato i miei figli, i miei nipoti, le mie nuore. Quello che chiediamo al Signore, se noi ce lo chiediamo sinceramente, il Signore lo fa. Gloria al nome del Signore, affinché ognuno possa dire: io da casa mia stiamo servendo il Signore. Però non arrendetevi quando si presentano gli ostacoli. Lodate e benedite il Signore, sapendo che il Signore è con voi ed è anche con noi, sapendo che in tutte le battaglie Egli ci dà la vittoria. Gloria al nome del Signore.
Poi come hai incominciato a servire il Signore, fratello? Eri un credente, battezzato nello Spirito Santo, con una bella famiglia, e poi la chiamata al ministero, al servizio.
Mi piaceva evangelizzare, non volevo incarichi, non volevo incarichi pastorali, mi sembrava duro. Alcuni fratelli mi dicevano: fratello, presiedi, mi volevano dare qualche comunità. Mi disse: fratello, io voglio fare l'opera di evangelizzare. Per me era una gioia quando io mi incontravo con le persone, mi veniva facile a parlargli della parola di Dio. Per me era una cosa così facilissima e io ero contento in quel modo. Ma alcuni fratelli, dice: fratello, ma il Signore ti può dare qualche cosa altro, deve essere usato nel ministero. E io ero un pochettino, allora disse: Signore, ma devo fare questo lavoro, io ho poca cultura. Parlando col Signore disse: Signore, tu sai, io ho fatto la quarta classe elementare di sera, la quinta l'ho preso alle scuole serali, come faccio io a parlare con questa gente, con questa gente che è laureata e diplomata? Ma il Signore mi fece capire che non è il diploma, neanche la laurea quello che conta. Quello che conta è l'unzione dello Spirito Santo. Allora entrai nel ministero, che una notte mi sembrava di essere qui a Roma e dovevano uscire i servi di Dio. Allora c'erano diversi servi di Dio e poi doveva uscire il fratello Corienti. Perciò prima escono qualche 10 giovani, tutti 1,82 metri, bellissimi in faccia, armati come si armavano i guerrieri antichi, avevano la corazza, le cose nelle gambe, la spada, e fanno eco dove doveva uscire il fratello Corietti. Si mettono 4-5 di un lato e 4-5 di un altro lato. Si apre la porta e esce il fratello Corietti con un bellissimo vestito, aveva un manto bellissimo. E io dissi: ma che bel manto che c'ha il fratello Corietti. Perciò mentre io guardavo e ringraziavo il Dio per quel vestito che aveva il fratello Corietti, uno dei giovani, gloria a Dio, quando penso questo mi commuovo. È difficile che io mi commuovo, neanche se passo sopra i morti, però quando io parlo delle cose di Dio con facilità mi commuovo. Si esce uno di questi giovani che erano armati in questa maniera, venne da me e mi venne a stringere la mano e mi disse: la pace del Signore. Quando quel giovane mi strinse la mano e mi disse la pace del Signore, io sentii la chiamata subito al ministero. Prima avevo dei dubbi che non volevo accettare, ma quando fece questo sogno che era da parte di Dio, che quel giovane armato con corazza, ermo, spada e tutto, venne, si staccò dalle file dove era, venne da me e mi venne a stringere la mano e mi disse la pace del Signore, subito sentii la chiamata al ministero. E cominciai a servire il Signore. Fece tanta strada da volte con mia moglie, con una lambretta di queste altre ruote, facevo tanta strada per andare a Camporeale, per andare a San Cipirello, Castellammare del Golfo, Alcamo. Comunque abbiamo lavorato nel Signore. Per me tutta la gloria va al Signore. Non ho mai desiderato. Dici: frate, cane, nella provincia di Palermo ci deve essere, fate portare agli altri, che a me mi basta servire il Signore nella maniera che mi trovo. di servire la Chiesa del Signore. E così naturalmente ho continuato per tanti anni a servire il Signore.
Mi hai raccontato un anno e mezzo fa o due, che non dimenticherò mai, quando il Signore ti mandò a Pantelleria. Che cosa successe, fratello? Perché io non lo dimenticherò mai, perché fa parte di questa storia bellissima che è la tua vita.
Perciò quindi sono stato a Partinico per un bel pezzo di tempo, servendo alcune comunità.
Partinico è provincia
di Palermo.
Palermo. Alcamo, quelle altre zone.
Alcamo è vicino a Partinico, però fa provincia di Trapani.
Di Trapani, ok.
Allora si presentò il bisogno di Pantelleria. Si presentò il bisogno di Pantelleria, che si cercava qualcuno per andare a Pantelleria. Allora c'era il fratello Barbera, Salvatore, era un servo del Signore, e disse: fratello Vitale, te la senti di andare a Pantelleria?
Che è un'isola al di sotto della Libia,
che è un'isola fra la Sicilia, fra Trapani e la Tunisia.
E la Tunisia.
Questa isola è, anzi, da Pantelleria arrivare in Tunisia è più vicino di arrivare a Trapani. Perciò il fratello deve andare a Pantelleria. Dice: facciamoci, andiamoci una volta, vediamo quello che succede. Allora siamo andati con la nave, con questo fratello Salvatore Barbera, e siamo arrivati finalmente a Pantelleria. Quando ci sono andato per la prima volta, la nave non si fermava perché non c'era il porto, si fermava a 200-300 metri distante, si scendeva con una scaletta in una barca, e poi con la barca ci portavano. Non vi posso dire quello che il fratello Barbera soffriva col mare. Questo fratello arrivò mezzo morto, mentre a me il mare mi faceva venire più fame. Perciò, quando siamo scesi, allora dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare nella casa Colombarini, che poi uno di questi diventò mio genero. Allora andammo da questa casa Colombarini, loro avevano fatto pesce così con un pochettino di protetto, e quella sera abbiamo mangiato e dormito anche in quella casa. Ci hanno fatto trovare due lettini, abbiamo dormito, abbiamo girato un pochettino, poi ci disse: fratello, sei il piano di Dio, allora io verrò a Pantelleria. Però allora non avevi i soldi per prendere la nave, che ci volevano i soldi, prendere quel poco di mobile che avevamo, perché quando io sposai fece una mobile che se me la portavo sulle spalle me la potevo pure portare. Pensate che quando io partì da Partinico per Pantelleria abbiamo messo tutto quello che avevo sopra un lupetto, perciò considera quante cose avevamo. Però vi dico una cosa, fratelli e sorelle, che noi dobbiamo essere contenti nello stato che ci troviamo, non dobbiamo essere scontenti. Io per me avevo la più bella mobilia che hanno tutte le persone del mondo, quella per me era la migliore. Non mai una volta rivoltarmi e dire: Signore, io quello c'è, questa, io no, Signore vuole così e io faccio in questa maniera. Allora aspettavo che il fratello Corietti mi disse che mi dovevo mandare i soldi per il viaggio, per prendere la nave. Perciò aspettavo, intanto non arrivavano questi soldi per io prendere la nave, però sapevo che da un giorno all'altro mi dovevano mandare i soldi per il viaggio. Andavo a salutare una famiglia a Camporeale, che eravamo come fratelli nella fede, ma sembravamo fratelli, ci rispettavamo, bisogna vedere. Il Signore si usò a uno di questi fratelli. Quando finì il culto mi chiamò, lui non sapeva niente, se io avevo, se non avevo, non sapeva niente. Mi chiamò da parte, disse: fratello, sento da parte del Signore che ti devo dare questi soldi. Erano 30.000 lire, ti ricordo, sono passati tanti anni, 30.000 lire. Allora ci disse a mia moglie: io non aspetto più. non aspetto più completamente, dobbiamo prendere la nave e andare a Pantelleria. Non era come ora che c'è il telefonino. Allora i sorelle già avevano affittato una casa da una signora vedova senza figli, che ci dicevano, ve lo dico in siciliano per poi dirlo, a Zannaretta, si chiamava Anna, ma la chiamavano a Pantelleria a Zannaretta. Allora dice una sorella che era un pilastro nella chiesa di Pantelleria, dice deve venire, dice un fratello che noi lo chiamiamo fratello Vitale e ci deve affettare la casa. Va bene, disse chi sta a Zannaretta, ma quando sentì che avevo tre figli, dice no, io non ce l'ho più la casa, la rovina dei figli, che rovinano tutta la casa, non ce l'ho più la casa. Intanto io ero partito da Partenico con un lupetto, con un fratello che mi aveva messo tutta la roba che avevo sopra il lupetto. Non è che mi potevano avvisare come ora col telefonino e subito arriva la notizia.
Si dico soltanto, fratello, che il lupetto era un camioncino.
Sì, sì, il lupetto era un camioncino che poteva portare 25 quintali. Per chi non lo sa, allora, un lupetto che può portare 25 quintali non è un camion grosso, è un camion piccolo. Perciò io avevo messo tutto sopra il camion. Alla mattina, che c'era un fratello che da parte di lui era ad abitare a Trapani, si chiamava il fratello Galvano. Il fratello Galvano era quello che aveva portato la testimonianza dell'Evangelo a Partenico. Così il fratello Galvano mi aspettava e all'indomani mattina, che noi giusto che poi la nave partiva di mattina, all'indomani mattina dovevamo andare alla marina per prendere la nave. Allora una sorella che mi conosceva a Trapani disse: fratello Galvano, quando il fratello Vitale parte per Pantelleria, passa di qui, che io lo voglio vedere e lo voglio salutare. Allora ci avviamo dove abitava questa sorella che veniva a scendere per andare alla marina, e questa sorella venne contenta per salutarmi. Ora in quella casa dove c'era questa sorella c'era una missionaria che abitava in America, vecchia, venne nel Trapanese, e lei a piedi aveva più di 70 anni e cominciava a distribuire evangeline, insomma tutta una buona parte la percorreva a piedi evangelizzando, e si chiamava la sorella Sardella. Quando la mattina questa sorella mi volle salutare, dietro di lei veniva questa sorella Sardella. Quando arrivò di qua dove c'è la porta di uscita, incomincia a profetizzare e dice: vai figliuolo, perché io ti mando. Io quando decido una cosa, per me una volta deciso non mi ritiro mai indietro. Ma quando sentì quell'incoraggiamento, che capì la voce che era da parte del Signore: vai figliuolo, perché io ti mando, naturalmente mi rallegrai, andammo alla marina, presa la nave. Quando arrivavamo, la sorella mi raccontò: fratello, ti devo raccontare una cosa. Lo sai, a Zannaretta, quella che doveva affittarti la casa, non te la voleva dare più la casa. Dice: noi eravamo, dice, tutti, dice, come facciamo ora? Dove lo mettiamo? A questo fratello Vitale, lui, la moglie, tre figli, dove lo mettiamo? Perché allora erano tutti sorelle, non c'erano uomini convertiti. Dove lo mettiamo questo fratello Vitale? Dice: sai che cosa è successo? Che cosa? Che ieri sera, verso mezzanotte, l'una di notte, sentiamo bussare alla porta. Perciò questa sorella, che si chiamava la sorella Angelina Gutterizzi, dice che ieri c'è a Zannaretta, sogno. Quando sentì dire a Zannaretta, loro pensavano che si sentiva male, che la dovevano portare all'ospedale. Allora quando aprì la porta dice: Zannaretta, si sente male, la dobbiamo portare all'ospedale. E lei ci fa in termine pantesco: no Angelina, non mi sento male, il Signore mi fa dormire. Il Signore mi fa dormire, io ti disse che a casa non c'era più il fratello Vitale, il Signore mi fa dormire. Ci vieni, cade bene da dire, per venirti a dirti che io la casa al fratello Vitale ce la do perché Dio non mi fa dormire. Sorelle e fratelli, quando Dio mette a cuore un'opera che la deve compiere, sbarazza la strada, ti fa trovare tutto libero. Gloria al nome del Signore. Il Signore fa cose grandi e meravigliose. Se noi osserviamo la sua parola e mettiamo in pratica quello che lui dice nella sua santa parola, il Signore ci fa vedere cose meravigliose. Così arrivai a Pantelleria, il Signore già aveva appianato tutto. Lei diceva che la casa non me la voleva affittare più, e poi il Signore la fece alzare di notte. Pensate, la fece alzare di notte per andare a dire alla sorella che aveva detto che la casa non me la dava più, per dirci, siccome quelle mi chiamavano il fratello Vitale, anche sta zannerenda mi chiamava mio fratello Vitale. Dice, ora c'è lui a casa, fratello Vitale. Il Signore fa cose meravigliose. Così sono arrivato a Pantelleria, erano tutte donne.
Che anno era, fratello Vitale?
Era nell'anno 1963.
Nel 63.
Sono passati un bel po' di tempo.
E quanti credenti? Abbiamo capito che erano tutte donne, tutte sorelle.
Ma erano una quindicina.
Una quindicina. E poi tu hai iniziato a stabilirti?
Sono stato là per 3 anni. Allora una di queste sorelle mi disse, fratello Vitale, ci deve parlare a mio figlio della parola di Dio. E tuo figlio, dice, fa il fornaio. Mi insegnò dove avevano il forno. Dice, vede, per parlarci della parola di Dio. Allora io, all'indomani mattina, passo di questo forno, salutai prima, dopo che salutai, un fratello contento mi accorse. Ma quando cominciai a parlare della parola di Dio, la moglie di questo fratello esce, mi chiude la porta in faccia e se ne va in un'altra stanza, non dove era il forno, se ne andò oltre. Ma io feci finta di non capire, sapete? Il cristiano deve essere pure così, che quando succede qualche cosa deve fare finta di non capire. Capisci, ma deve fare finta di non capire. Ma io stetto lì e incominciai a parlare con fratello della parola di Dio. Allora fratello dice, fratello, quando tu puoi passa di qui. Allora io, incoraggiato, passavo del forno. Come dovevo fare per continuare a parlare e stare lì della parola di Dio? Ci disse, fratello, ne vuoi aiuto? Io ti aiuto a pesare il pane. È vero, facevano il pane di un chilo, di mezzo chilo, qualche cosa di 250 grammi. Io ti do un pochettino di aiuto. Quando la moglie e io entravo nel forno, allora mia moglie lasciava tutto, la moglie di questo fratello se ne andava da dentro, e io incominciai a fare il fornaio, ci aiutavo a fare il pane, a pesare, naturalmente prese visione quanto doveva essere un chilo di pasta, mezzo chilo di pasta, diventai rapido che sbagliavo poco di niente. Allora pensate che io ho fatto almeno 6-8 mesi di fare il fornaio senza prendere una lira per parlarci della parola di Dio. Sapete, non è una cosa facile, vedete, a parlare così è facile. Fatelo voi, fatelo, oppure se lo dovesse fare io ora non so se ne sarei capace. Però allora il Signore mi ha messo nel cuore che ci dovevo parlare della parola di Dio, fino a quando questo fornaio si convertì al Signore. Quando si convertì questo fornaio al Signore, allora cominciai a raccontarci alcune delle testimonianze che io avevo sentito dire. Israele, convertirsi al Signore è una cosa buona, però noi dobbiamo dare il cuore al Signore, ma dobbiamo dare pure qualche cosa del nostro al Signore. Se il Signore ci fa guadagnare, perché non dobbiamo dare? Ci raccontai qualche testimonianza di persone che avevano dato al Signore. Allora il fratello mi guardava, e poi un giorno lui parteva del pane nell'isola, un giorno ritornando mi disse, fratello Vitale, posso trasere in dialetto mandisco, posso entrare dentro? E trase, fratello. Allora mi disse, fratello, a pigliarci un foglio di carta e una pinna, come dice da Pantelleria, ma perché? Tu pigli un foglio di carta e una penna, aspettavo. Allora io ho preso il foglio di carta, un vino. Allora dice, scrive, giorno 1, 300, che avevo fatto 300 kg di pane. Giorno 2, 320, giorno... Allora, tutto il mese lui l'aveva scritto in un foglio. Quando fecimo il conto, erano qualche 9.700 kg di pane che aveva venduto. Dice, fratello, io ho fatto una promessa al Signore. Devo dare una lira a chilo, allora, una lira non è niente, eh? Però nel 1963-64, non è come ora, la lira contava. Allora, il conto veniva qualche 9.700, dice, caccia 10.000. Questi mandiamole per l'opera del Signore. Allora 10.000 lire, erano 10.000 lire nel 1964-65. Non passò tanto tempo, la preghiera si faceva a casa dove abitavo io, venivano le donne. Allora fecimo la preghiera e c'era pure lui che si era convertito. Dopo che finimmo la preghiera, lui in termine pantesco, perché loro mettono la O prima di dire mamma, o mamma, o mamma, ti ricordi prima che Dio che dava la lira a chilo per il Signore? Finiva tutta farina e noi non avevamo i soldi di pagare la farina, ci mancavano sempre qualche cosa per pagare la farina. Dice, ora di quant'ate che Dio dugno la lira a chilo per il Signore? Ah, perché allora la farina ce la portavano a sacchi di un quintale. Ora ce la danno a 25 kg, prima di poi passare a 50 kg, ora a 25 kg. Ma allora scendevano sacchi di 100 kg di farina. Dice, com'è che ora che Dio ci dugna la lira a chilo, Signore? Dice, di quello che io faccio, di quello che io faccio, ve lo dico, tante parole mie mi scappano in siciliano. Tante parole mi scappano in siciliano. Dice, com'è che ora abbiamo qualche 10-15 sacchi di farina di 100 kg e i soldi ci sono abbondanti per pagare la farina? Allora dice, non sapevo, è vero, come questo era successo. Allora dice, ma io devo fare la prova. Allora la mattina prende 50 kg di farina e loro sanno che con 50 kg di farina devono fare per esempio 58-60 kg di pane. Allora quando va per fare il pane, invece di 58-60 kg di pane 65, ma dice, forse ho sbagliato, ci ho messo. Allora fece la prova per qualche 4-5 volte, facendo sempre la prova, pensava che lui sbagliava. Dice, ma nell'arte del fornaio non è successo mai che un quintale di farina, invece di 120 kg, ne fa 130. Allora capisci che io non avevo dato niente al Signore, era il Signore che aveva dato a me. Gloria al nome del Signore. E il Signore ci benedisse largamente a Pantelleria. Io non avevo niente a che fare, andavo con la canna da pesca al mare, prendevo tanti pesci e poi li distribuivo ai fedeli, quelli che avevano più bisogno, sorella, ecco, un chilo, due chilo di pesce. E abbiamo stretto un'amicizia con i fedeli di Pantelleria. Poi quando dovevo ritornare, che in quel tempo mi ammalai, una sorella mi disse, fratello Vitale, tu mi devi promettere una cosa. Che cosa, sorella? Si chiamava la sorella Elisa. Che almeno una volta all'anno tu devi venire. Se non hai i soldi, noi pensiamo per il tuo viaggio, ma mi deve promettere che tu devi venire almeno una volta all'anno. E io l'ho promesso. E quello che prometto, quello che io ho promesso, lo mantengo. Sono passate di allora, ma che sono? 60, sono passato un 45 anni. Ogni anno io mi sono recato a Pantelleria una volta, due volte, tre volte. Mi sono recato a Pantelleria. E sapete che cosa fece questa sorella, questa vecchietta, che mi disse che tu almeno una volta all'anno devi venire? Mi disse, fratello Vitale, io so per certo che tu ti ricorderai sempre di noi, ma tu devi venire. Se io ti dovessi chiamare, tu devi venire. Così una volta riceviamo la notizia, la sorella Elisa questa sorella che mi aveva fatto questo, perché mi aveva detto questo proponimento, dire una volta all'anno a Pantelleria, si ammalò, dice, è vicino alla morte, e mi disse, chiamato un fratello Petale, perché lui appena lo chiamate lui viene. E così mi chiamarono io e mia moglie, abbiamo preso lei e siamo andati a Pantelleria. La sorella, quando ci ha visto, si è rallegrata, visse ancora un giorno, due giorni, e morì. Abbiamo fatto il funerale, l'abbiamo accompagnato, e noi, dato che eravamo a Pantelleria, disse, stiamo un po' di giorni. Questa sorella aveva due figli non convertite, però rispettavano la madre. Uno di questi figli, dopo un po' di giorni, mi vide e mi disse, fratello Vitale, ho da dirti qualche cosa. Che cosa ci dissenso? Che cosa hai da dirmi? Dice, per me c'è come un testamento che mi ha fatto mia mamma. Mia mamma mi ha detto, quando io sono ammalata e sto per morire, chiama il fratello Vitale che lui verrà, pagaci il viaggio, la mamma ci diede i soldi per pagare il mio viaggio, con lei è andata e ritorna. Allora io disse, no, ci sto credendo, non li accetto. Dice, no fratello, questo non lo puoi fare, perché per me questo è un testamento che mi ha lasciato mia mamma, dice, mi ha detto di darti questo denaro e io te lo devo dare. Così prese quel denaro che mi pagò il viaggio per andare e venire da Pantelleria e ringraziare il Dio. Ringraziare il Dio, disse, vedi come i servi di Dio si ricordano quando fanno delle promesse. È vero che fino a quando c'è il rispetto, fino alla morte si rispetta il pastore, perché il pastore è il servo di Dio. E quando uno è rispettato dalla Chiesa, la Chiesa si ricorda sempre. Ed è biblico che la Chiesa si deve ricordare dei servi di Dio, di presentarli a Lui affinché possano essere ripieni di potenza, di sapienza, di forza, per poter continuare il cammino. Perché se non è per l'aiuto della Chiesa, il pastore da solo non ce la fa. Ma quando la Chiesa è unita col pastore e insieme camminano di pari consentimento e di un solo cuore, il Signore per certo li benedice, li porta avanti e fa cose meravigliose e gloriose nella vita di quelli che credono in Lui. Non so se sono stato gloroso, ma
no,
vi sto raccontando, vi sto raccontando cose vere, non cose raccontate, quello che io vi ho detto.
Come diceva l'Apostolo Giovanni, no? Quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo
quello
toccato,
quello che vi ho raccontato sono cose vissute, cose che mi sono passate per le mani. Mi siedo un pochettino.
Sì, fratello, accomodati qua, perché hai detto una ventina di minuti, è un'ora passata che stai. Allora, fratello Vitale, visto che stiamo volgendo al termine, mi ricordo che una volta, una notte, accadde qualcosa. Ecco, però magari ci lasci con questo aneddoto a proposito dell'opera che il Signore ti ha chiamato a svolgere. E noi ci troviamo talvolta di fronte a situazioni o a cose più grandi di noi, quando invece arriva il Signore e risolve Lui le cose. Amen. Ascoltiamo questa testimonianza.
Vi racconto quest'altra testimonianza. Quando io ho fatto il ritorno in Sicilia di Pantelleria, la sorella di mio genero stava edificando una casa per radunarsi il popolo di Dio. Allora venne a Partenico, noi eravamo come fratelli, io la trattavo come figlia. Mi disse, fratello Vitale, abbiamo costruito questa casa, ora mi bisognano i mattoni per ammattonare questa donanza. Dice, so che a Partenico c'è tanto da risparmiare, tu me la puoi portare questi mattoni a Pantelleria? E io disse, sorella, per gli altri lo faccio, e se per l'opera del Signore non lo devo fare, per l'opera del Signore ci sei questo ed altro. Allora, quando i mattoni erano pronti, io che avevo comprato quel lupetto che mi avevano portato, poi l'ho comprato io questo lupetto, avevo lo stesso lupetto quando mi portarono la roba a Pantelleria, quindi 25 quintali di portata. Però siccome i mattoni erano pesanti, dopo che li ho messi sopra, dicevo, ma questi mattoni però
sono pesanti. Allora disse, ma non è che via terra uno fa uno o due viaggi. Allora ho messo tutto e il camion, mentre che camminava, calcolavo dato 25 quintali, ne aveva 60 di sopra. Quando arrivai a Trapani per prendere la nave, dice, ma lei non può partire, dice, domani sera. All'indomani sera, che era venuta una legge che i camion che si imbarcavano potevano soltanto salire se avevano il peso prestabilito dalla legge. Ora, questo peso prestabilito dalla legge che cosa è? Che se un camion era collaudato 25 quintali, ne poteva portare soltanto che 25 quintali. Ma quando il capitano della nave vide il camion che si schiacciava, disse, no, dice lei, almeno la metà di questa roba che c'ha solo di questi mattoni le deve scaricare. Allora mio figlio Daniele aveva sulle 9-10 anni, questo che ora è a Pantelleria come pastore, e io per fede cominciai a scaricare i mattoni. Ne avevo scaricato qualche 30 quintale. Allora il nosciomo della nave, che si avvicinava alla mezzanotte, che a mezzanotte partiva la nave, mi disse, avanti, non ne scarica più, salisse sulla nave. Allora io salgo sulla nave col cuore, disse, signore, ora se le prendono questi mattoni, come faccio? Ma quando salì col camion sulla nave, una persona che il signore se lo usò ci disse al nosciomo, dice, ora questi mattoni, dice, non se le prendono, come fa questo poveraccio, dice, a ricoverare di nuovo i mattoni, come fa? Allora il nosciomo si mosse in compassione, dice, ogni modo, noi stiamo per partire, quello che può caricare incomincia a caricare. Perciò mio figlio Daniele, che aveva sulle 9-10 anni, correva dietro di me, ne prendeva uno mattone perché pesava sulle 6-7 kg, io ne prendevo 4 e correvo quanto più ne potevo portare. Dopo che fece qualche 3-4 viaggi, si presenta un giovane davanti a me con un vestito nuovo e disse, ce n'ha bisogno di aiuto. Però io correndo disse, sì, ce l'ho il bisogno di aiuto, ma lei c'aveva il vestito nuovo. Io mi preoccupavo per il vestito di quel giovane. Allora quando ritorno di nuovo mi fa la stessa domanda, ce n'ha bisogno di aiuto? Sì, ce l'ho, ma lei c'ha un vestito nuovo, come faccio io? Insomma, me lo disse 3 volte, dopo 3 volte che mi disse 3 volte, sai che cosa fece questo giovane? Andava dove c'era il mattone, io ne potevo prendere 3-4, lui ne prendeva 8-10, come fosse che erano fatte di paglia quei mattoni. Entro 5 minuti i mattoni furono tutti sopra il camion. Già si avvicinava la mezzanotte per partire la nave. Quando io disse, signore, ma com'è successo questo? Quando vado per ringraziare quel giovane non c'era più. Guardavo a Trapani perché ci è andato, a Trapani al porto si vede almeno a 1 chilometro di distanza. Di sera a mezzanotte non viaggia nessuno, non c'era nessuno, ma in pochi secondi questo. Allora ho capito.
Alleluia.
Ho capito che il Signore aveva mandato l'angelo, perché non poteva essere differente. Come fa una persona a scomparire completamente, non essere più lì presente dopo 1-2 secondi? È impossibile. Allora io credo che Dio mandò il suo angelo e mi aiutò. Una volta raccontai questa testimonianza in una chiesa verso Milano e alcune dissero, la colpa è del fratello Vitale, perché lui sapeva che il camion era collaudato per 25 quintali e lui ne ha messo 60. Un'altra sorella di vicino ci dice, ma l'angelo questi problemi che ti stai creando tu. Però l'angelo che ci aiutò dice, questi problemi che hai tu, dice, non se l'ha posto davanti, dice, lui ci aiutò, non disse solo 60 o 50,
e la
dice, l'angelo ci aiutò.
E la chiesa è stata costruita.
Gloria al nome del Signore. Il Signore fa cose meravigliose, sorelle. Il Signore fa cose meravigliose.
Gloria a Dio.
E termino con un verso dell'Epistola agli Ebrei che dice, se io comincio a raccontare, amen, le meraviglie del Signore, il tempo mi verrebbe meno. Le cose del Signore sono meravigliose.
Alleluia.
E se noi vogliamo sentire, vedere con i propri occhi cose meravigliose da parte del Signore, il rimedio c'è. Amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, e non ci creare mai problemi. Non vi create problemi. Quando davanti a voi si presentano problemi alti che sono irraggiungibili secondo il vostro punto di vista, credete che il Signore vi risolve il problema. Vi dico l'ultima, tanto per anni fa mio figlio Davide, che mi nacque a Pantelleria, si incominciò ad avere dolore, aveva piece nel fegato, aveva dolore di far impazzire. Io lo portai a Palermo, perché un padre quando vede un figlio che soffre, arrivai in una clinica che mi avevano detto, in quella clinica fanno il bombardamento dove ci sono queste piece, e io chiamai il dottore, che era quasi padrone della clinica, e ci disse che mio figlio stava male in questa maniera. Dice: ma lei che documento portò? Ci sono per me il documento che ho portato al mio figlio, si sentiva male e io l'ho portato. Dice: mi dispiace, se non ci sono i documenti, se non c'è la lettera impegnativa del dottore, noi qua non possiamo fare niente. Che cosa faceste voi dietro una risposta del genere? Mi restava l'ultima cosa da fare: presentare il caso davanti alla presenza del Signore. E in pochi attimi presento mio figlio davanti al Signore, che si torceva tutto del dolore. Quel medico fa 10 metri, si ferma per pochi secondi e ritorna e mi disse: non lo so che cosa a me mi è successo, cose che io non ho mai fatto nella mia vita, ma purtroppo questo mi viene presentato davanti. Io a suo figlio lo opero. Perciò l'ha messo sotto la macchina che bombardavano questi piedi. Mio figlio, il dolore ci è passato dopo queste cose, mi disse: quando lei ce l'ha mi porta i documenti, però si ricordi che io queste cose non l'ho fatto mai con nessuno. Allora io capii chi ce l'aveva detto. Gloria al nome del Signore. Allora io lo capii, disse: l'Iddio mio, l'Iddio vivente e vero, che sa risolvere tutti i problemi. Non ci sono problemi che il Signore non può risolvere. Soltanto quando vi trovate insieme alle occasioni, rivolgetevi a lui. Non lo trovate lontano, lo trovate vicino. Vicino a voi, pronto ad incoraggiarvi e risolvere i vostri problemi. Gloria al nome del Signore. Sono contento che questa sera ho visto il fratello, lo conoscevo già di antica data, ma sono contento anche di vedere le vostre facce. Le facce dei figli di Dio. Gloria al nome del Signore. Amen. Sapete, le facce dei figli di Dio non sono come quelle del mondo. Alla faccia dei figlioli di Dio risplende di quella gioia gloriosa che il Signore ha messo nella nostra vita. E al Signore vogliamo dare sempre la gloria. Amen. Per il nostro unico Salvatore, benefattore che benedetti in eterno.
Amen.
Quando qualche volta il Signore mi dà grazia di venire, qualche altra volta, vi racconterò un altro pezzo.
Amen. Alziamoci in piedi, fratelli, bellissimo. Gloria a Dio. Veramente vogliamo dare gloria al Signore, ringraziare il fratello Vitale, grazie. Gloria a Dio, adoriamo il Signore, fratelli e sorelle. Riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato, udito. Possa il Signore veramente fissare queste immagini, queste parole, questi incoraggiamenti, queste esortazioni. Fissarle sul nostro cuore, imprimerle profondamente nell'anima nostra per farne tesoro. E Dio voglia darci grazia di custodire questi insegnamenti, queste testimonianze di vita vissuta per la grazia di Dio. Signore il Dio nostro, possiamo dire ancora questa sera che è stato buono essere stati nella Tua casa. Signore, noi ti ringraziamo per come tu hai benedetto, guidato, sostenuto, accompagnato fino a questo giorno la sorella vitale, il fratello vitale, per come ti hanno potuto insieme servire. Grazie. E seguire fedelmente tutti gli anni della loro vita. Grazie. Che tu gli hai concesso fino ad oggi. Noi ti preghiamo che tu voglia continuare a benedirli, a dargli tanta forza, tanta sapienza dal cielo per continuare a servirti come tu gli darai grazia di fare. Signore, accompagnaci alle nostre case riflettendo profondamente su quanto abbiamo ascoltato. Ne vogliamo fare tesoro, Signore. Grazie per fratelli così fatti, oh Signore, per sorelle che fedelmente ti hanno ubbidito, ti hanno seguito, ti hanno servito. Continua ad onorare questi cari, a benedire l'opera che tu gli hai affidata e che tu ora hai concesso di donare ai propri figli, al proprio genero, il papà di Esther. Signore, davanti a te l'opera tua intera, oh Signore, grazie, oh Padre, grazie perché a vedere il volto di questi fratelli si vede come traspare la tua grazia, il tuo amore, la tua gioia. Grazie, oh Dio, rimani con noi, accompagnaci alle nostre case con la meditazione della tua parola. Ti preghiamo e ti chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, il nostro Salvatore, tuo figliuolo, che è con te, benedetto in eterno.
Amen.
Alleluia.